La radio ne parla.
Io mi chiamo Giuseppina di Padova e sono una mamma. Volevo dire che se i miei figli, uno dei due, fosse omosessuale, non ne avrei nessun problema, anzi lo amerei di più. Noi genitori dobbiamo dare la libera scelta nell'amore, nella vita, nel lavoro, perché diamo tutto tranne quello che veramente serve ai nostri figli. Invece dovremmo insegnargli le cose più importanti, l'essenziale.
Omofobia, homo e fobia, deriva dal greco dunque, ed è quella paura delle persone omosessuali che diventa intolleranza, aggressività, dalla battuta alle botte, le declinazioni sono infinite, che una persona gay o trans subisce. L'omofobia nasce da un pregiudizio, siamo tutti eterosessuali, chi non è eterosessuale è diverso e con i diversi cosa si fa? Milioni di pagine di letteratura scientifica, psicologia, etologia, antropologia, storia, mi fermo qui, dicono con grande chiarezza che la questione va affrontata da un punto di vista culturale e giuridico. La questione per noi è come una società civile deve contrastare una forma di odio, quale appunto è l'omofobia.
La radio ne parla.
Perché non tutti hanno la saggezza di Giuseppina, che ha voluto mandare la sua voce alla radio Ne Parla. Buongiorno dalle Resoti, sono ora le 10.33. Di recente anche la televisione ci sta regalando episodi di omofobia davvero reprimevoli. Nella prima parte noi oggi parleremo del contrasto all'omofobia, dalle norme appunto alla cultura, e nella seconda gli interventi diretti soprattutto a proteggere i più giovani e dunque la questione delle scuole e dunque la questione dei social. Lo sapete, come sempre, per voi, per aiutarci a costruire questa trasmissione, i nostri riferimenti 335-699-2949, SMS e WhatsApp audio, e poi il profilo Twitter della Radio Ne Parla e naturalmente il nostro Facebook. Sono già con noi Sergio Lo Giudice, senatore della Repubblica. Buongiorno senatore Lo Giudice.
Buongiorno a tutte e tutti voi.
Ed ecco noi anche Silvia Chimienti, deputato del Movimento 5 Stelle. Buongiorno anche a lei, onorevole Chimienti.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, comincio dallo giudice, perché il DDL che ha come primo firmatario il sottosegretario Scalfarotto e per cui ha la firma PD, da 3 anni attende di essere varato, o meglio è stato approvato dalla Camera e poi non se n'è saputo più nulla, ovvero sia il Senato, cioè non se n'è saputo, si sa bene dove è fermo, però il Senato non ha ancora detto la sua. Perché?
Ma quel disegno di legge è arrivato in Commissione di Giustizia del Senato, è stato immediatamente calendarizzato, è iniziata subito la discussione generale e anche la presentazione e la votazione degli emendamenti. Più di 3.000 emendamenti ostruzionistici, presentati soprattutto da alcuni esponenti del Nuovo Centrodestra e di Forza Italia, che a un certo punto hanno bloccato il lavoro in commissione. Le commissioni consiliari, perlomeno quella del Senato, per il loro regolamento, non riescono, come dire, ad avere gli strumenti per affrontare migliaia e migliaia di emendamenti senza appunto una decisione politica che li neutralizzi. E così come era successo per la legge sulle unioni civili, quando il disegno di legge, non riuscendo a superare la mole di ostruzionismo presentato in commissione, arrivava in aula senza relatore e veniva discusso direttamente lì. È stata una scelta politica di cui il PD si è assunto la responsabilità, arrivando addirittura a mettere un voto di fiducia da parte del governo, e questo non è accaduto per la legge sull'omofobia. È una legge che è stata approvata alla Camera con una maggioranza che all'inizio sembrava molto ampia, ma alla fine si è rivelata più risicata del previsto, la maggioranza PD Scelta Civica, che in questo momento semplicemente al Senato non c'è. Quindi occorre uno scatto d'ala per trovare una soluzione.
Senta, però senatore, è un testo che anche a vari settori del PD non piace o non piace più, in particolare a seguito di un emendamento. Lei però ritiene che questo Parlamento possa non esprimersi su questo tema, o meglio, siete consapevoli del fatto che l'assenza di una legge in questa materia, una legge che contrasti l'omofobia, in qualche modo tra i suoi effetti collaterali indesiderati ha anche quello di far passare il messaggio che l'omofobia non è censurata?
Lei ha detto bene, la legge contro l'omofobia, che si limita poi a una estensione all'orientamento sessuale e all'identità di genere della legge Mancino, del reale Mancino del 75, poi aggiornata all'inizio degli anni 90, è una legge che è stata poco applicata nel corso del tempo. Non rappresenta in sé lo strumento che metterebbe a tacere gli omofobi del nostro paese. Sarebbe uno strumento che sul piano culturale avrebbe proprio quella senso che lei ricordava, cioè dire l'idea che la legge si fa carico di tutelare le persone omosessuali, che essere gay è, come dire, coperto, tutelato dalle istituzioni, ed essere omofobi non lo è. In questo momento sembra proprio che ci sia una situazione opposta.
Allora, vado da Silvia Chimienti, deputato del Movimento 5 Stelle, e ricordo che gli ascoltatori possono partecipare a questa trasmissione, per loro c'è il 335-699-2949, stanno già arrivando dei messaggi, noi vogliamo oggi davvero dar voce a tutti quelli che vorranno, soprattutto a tutte le opinioni. Ovviamente mai agli insulti, anche nei giorni scorsi, dicevo, in televisione ci sono stati insulti omofobi, e non voglio citare la trasmissione, ma credo che chi ha l'ascolto abbia capito a cosa mi riferisco. Silvia Chimienti, dicevamo, lei era tra i primi firmatari di questo DDL, oggi disconosce totalmente quel testo?
Dunque sì, in effetti è stato proprio così. Noi all'inizio eravamo favorevoli a questo testo, tant'è vero che io ero insieme a Scalfarotto la prima firmataria e anche insieme ad altri. Questa dimostrazione che il Movimento 5 Stelle appoggia sempre le buone leggi e le buone idee. Poi questa legge nel corso della discussione è stata stravolta tramite due emendamenti molto gravi. Prima di tutto è stata tolta l'aggravante, e quindi una legge che vorrebbe combattere le discriminazioni contro gli omosessuali, contro i transessuali, compie essa stessa una discriminazione, perché togliendo l'aggravante di reato, la minoranza omosessuale e transessuale vale meno delle altre minoranze che ci sono in Italia, minoranze etniche, razziali e religiose, quindi si configura anche una violazione dell'articolo 3 della nostra Costituzione. E voglio ricordare appunto che l'aggravante è semplicemente un aumento di pena per tutti quei reati che vengono compiuti e motivati da odio etnico, religioso e razziale, così come è già stato spiegato, e quindi che si voleva estendere anche all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Quindi è stata snaturata la legge, togliendo questa il cuore della legge, che era l'aggravante, e poi con un emendamento vergogna che, col pretesto di tutelare la libertà di espressione, che non ha bisogno di essere tutelata perché la tutela all'articolo 21 della Costituzione, non rende più perseguibili atteggiamenti omofobi di chi fa parte di associazioni, organizzazioni politiche, religiosi, sindacali e sanitarie. Dunque, alla luce di questi cambiamenti e di questo e del fatto che la legge è stata totalmente snaturata, il Movimento 5 Stelle e il mio gruppo ha deciso di votare contrario a questa legge, perché noi crediamo fortemente che sia arrivato il momento di avere un po' di coraggio su questi temi, che le istituzioni appunto finalmente abbiano coraggio non essere schiave di se stesse, di non essere schiave delle logiche di partito, perché voglio ricordare che i moltissimi emendamenti ostruzionistici che sono stati presentati sia alla Camera che al Senato, sia sulla legge dell'omofobia, sia sulla legge delle unioni civili, vengono sempre presentati da un partito che è il Nuovo Centrodestra, che è un partito che governa insieme al partito del senatore Lo Giudice, quindi insieme al Partito Democratico, per cui c'è questo paradosso, questo mostro delle larghe intese che impedisce di avere una posizione coraggiosa e seria su questi temi, e dunque non è mai il Movimento 5 Stelle il problema. Questo doveva essere il Parlamento più laico della storia, ma purtroppo fino ad oggi quello che è stato approvato non va nella direzione del coraggio che noi ci auguravamo che ci fosse.
Onorevole Silvia Chimienti, lei ritiene fondamentale comunque che si arrivi ad approvare una legge contro l'omofobia in questo paese, anche per in qualche modo quello che abbiamo definito prima con il senatore Dol Giudice un effetto collaterale indesiderato dell'assenza di una norma in materia? O è sufficiente quello che già è previsto nell'ordinamento? E tra l'altro poi vorrei andare sulla questione anche delle tutele del lavoro. Chimienti.
Sì, guardi, no, è necessario, è urgente, è fondamentale sì. Approvare una legge contro l'omofobia, ce l'hanno tutti i paesi d'Europa da molti anni e l'Italia è sempre fanalino di coda anche sul tema appunto dei diritti civili, quindi è fondamentale che si approvi questa legge, ma questa legge deve essere una legge seria e non una scatola vuota, e quindi noi chiediamo anche in questa sede, appunto io chiedo al partito che rappresenta il senatore Lo Giudice di tirare fuori il coraggio, perché una maggioranza ci può essere e sulle buone leggi il Movimento 5 Stelle è disposto a votare a favore.
Allora, su questo voglio tornare naturalmente da Lo Giudice, perché mi sembra una dichiarazione importante, anche se Sergio Lo Giudice, senatore della Repubblica, PD, e Silvia Chimienti, onorevole del Movimento 5 Stelle, sanno benissimo che nei prossimi mesi il Parlamento sarà abbastanza immobilizzato per gli noti appuntamenti politici, referendum, legge di stabilità. Take me to the church. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Oggi parliamo di contrasto all'omofobia, alla radio ne parla, e Costante da Modena ha mandato un messaggio interessante per come la vediamo noi. Buongiorno Costante, cosa vuole dire?
Buongiorno, grazie per avermi fatto. No, volevo dire che non è necessario essere omosessuali per essere discriminati, per subire il razzismo, basta essere semplicemente persone che ci sentono poco. Oppure persone grasse, o essere visibilmente malati, guai a sternutire su un autobus, oppure ingenui, persone ingenue, semplici, ancora persone che stanno bene per conto suo, quelli cosiddetti originali, per subire lo stesso identico razzismo. Cioè, quindi questa è una società profondamente malata.
È una società malata, dice Costante, su questo sentirà Costante, ma anche tutti gli altri, le parole sia di Vittorio Lingiardi, che è docente di psicologia dinamica alla Sapienza, che molto studia questa materia da molto tempo, che quelle di Vincenzo Paglia, Monsignor Paglia, già presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia. Però credo che altrettanto importanti possano essere le parole di Laura Boldini, presidente della Camera, che ieri, aprendo i lavori della commissione intitolata Jo Cox, la parlamentare inglese uccisa prima del referendum sulla Brexit, è una commissione che ha il compito di indagare anche il contrasto al discorso di odio, si chiama hate speech, e molto spesso colpisce appunto le persone diverse di cui parlava Costante, ha voluto a Roberta Gentilini, alla nostra Roberta Gentilini, rilasciare la seguente dichiarazione.
L'obiettivo di questa nostra commissione è quello di fare una relazione che esamini lo stato dell'arte nel nostro paese, a che punto è il discorso di odio, ecco, il discorso discriminatorio, quindi la xenofobia, l'antisemitismo, l'islamofobia e anche l'omofobia, il sessismo, tutte queste forme di discriminazione. E poi noi faremo delle proposte concrete sia per prevenire che per contrastare il fenomeno d'odio.
E questa era Laura Boldrini. Adesso sentiamo insieme che cosa Vittorio Lingiardi, ho detto docente di psicologia dinamica alla Sapienza, Università di Roma, ha spiegato a Maria Teresa Bisogno a proposito della questione contrasto all'omofobia, come va affrontato.
La radio ne parla.
Professor Vittorio Lingiardi, psichiatra e psicanalista, scrittore, è infatti appena uscito un libro su omosessualità e diritti, è anche professore ordinario di psicologia dinamica all'Università La Sapienza di Roma. Le famiglie, come reagiscono e per chi è incapace di accettare le differenze del proprio figlio?
Le famiglie reagiscono sicuramente in un modo più aperto, più affettivo, più inclusivo di una volta rispetto a quello che è la dichiarazione del proprio orientamento sessuale omosessuale da parte di un figlio o di una figlia. Purtroppo ci sono ancora famiglie e contesti che non riescono ad accettare quella che sappiamo essere una normale variante del comportamento dell'orientamento sessuale umano e che quindi hanno risposte di rifiuto. Le ricerche purtroppo dimostrano che gli adolescenti rifiutati dai propri genitori, dai propri familiari per quanto riguarda il loro orientamento sessuale hanno tassi di ideazione suicidaria 2-3 volte superiori rispetto alla media dei coetanei non omosessuali.
Ecco, come si può evitare delle reazioni negative, violente, come appunto qualche giorno fa a Roma, famiglie pronte a riversare la propria contrarietà con comportamenti omofobi a livello psicologico ma anche fisico?
Credo che ci siano solo due modi. Uno, ed è quello che mi sembra progressivamente viene attuato in tutto il mondo, è la modifica degli orientamenti giuridici, cioè se dall'alto, quindi dallo Stato, provengono delle leggi e delle informazioni non patologizzanti, non stigmatizzanti rispetto all'omosessualità, ciascun cittadino dovrà fare i conti con questa cosa e gli altri sono i comportamenti nostri di tutti i giorni, cercando di essere appunto inclusivi, non stigmatizzanti, rispettosi dei diversi orientamenti delle persone.
Ma se un padre e una madre non accettano, qual è il perché? Per la paura del futuro del proprio figlio, un futuro forse purtroppo ancora oggi più difficile, più tortuoso?
Guardi, io credo che la non accettazione da parte dei genitori faccia parte quell'aspetto negativo della genitorialità, cioè desiderare dei figli a propria immagine e somiglianza. Man mano che passa il tempo, il concetto di famiglia cambia e soprattutto cambia l'idea che omosessualità uguale disperazione, solitudine. Esempi in tutto il mondo ormai dimostrano che si può essere omosessuali, gay, lesbiche e felici con la propria famiglia e questo aiuterà senz'altro i genitori a capire che quello che devono volere è la realizzazione, l'autenticità, la felicità dei propri figli e non desiderare che siano come loro li hanno immaginati.
Nella seconda parte parleremo molto anche di scuola, però credo che quello che Igino da Parma vuol dire a proposito dell'importanza che ci sia o non una legge su questa materia vada introdotto adesso. Igino, buongiorno.
Buongiorno, saluto tutti. Niente, semplicemente nel mio messaggio dicevo che occorre assolutamente avere grande rispetto per le persone con tendenze omosessuali, però le leggi per contrastare le persecuzioni verso le persone ci sono già, e dare il via libera al DDL Scalfarotto, che di fatto non definisce chiaramente cos'è l'omofobia, significherebbe chiudere la bocca sostanzialmente a chi sostiene che un figlio deve nascere da un padre o una madre, quindi rischierebbe di configurarsi come una limitazione della libertà d'espressione su dei temi particolarmente sensibili e delicati, come quello appunto della genitorialità.
Questa è la questione, perché in sostanza l'articolo, l'emendamento che a molti non piace, è quello che dice: non costituiscono discriminazione a libera espressione di convincimenti e opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, anche nel caso siano assunte in organizzazioni politiche, sindacali, culturali, religiose. Monsignor Paglia, al microfono di Daniele Morgera.
La radio ne parla.
Monsignor Vincenzo Paglia, Papa Francesco dall'inizio del suo pontificato ha più volte parlato di gay e di omosessualità. Lo ha fatto anche nei giorni scorsi, tornando dal suo viaggio in Azerbaigian. Qual è la novità più importante che possiamo cogliere nelle sue parole?
È quel grande spirito di misericordia che riconosce la dignità di ogni persona umana. Comunque essa sia, dovunque si trovi, a qualsiasi condizione appartenga, è amata da Dio. La novità è questo sguardo di Dio verso tutti, che è uno sguardo non da pubblico ministero, con tutto il rispetto ovviamente, e neppure da chi deve mettersi a giudicare, a fare le scalette di gradazione o di collocazione. In un mondo dove il giudizio si fa davvero talvolta terribile, senza appello e senza pietà, Papa Francesco ci dice: ogni persona umana è amata da Dio e quindi dobbiamo amarla anche noi. Con lo stesso sguardo di misericordia, la famiglia deve aiutare a crescere, ad allontanare i pregiudizi e con grande affetto abbracciare tutti.
Ma di fronte al mondo che cambia, cambia anche o è destinato a cambiare anche il concetto di famiglia?
Ma io credo che da che mondo è mondo, la famiglia è quando un uomo e una donna si uniscono e generano delle persone. Non qualsiasi modo di stare assieme è famiglia, il che non vuol dire che non possono esistere altri modi di vivere la propria dimensione di relazioni. In Italia sono previsti benissimo dall'articolo 2 della nostra Costituzione, però credo che per evitare la Babele sia bene dare ad ogni realtà un suo termine.
Monsignor Paglia, ancora una domanda: pensa che in Italia ci sia bisogno di una legge per contrastare l'omofobia?
Io credo che ci sia bisogno di una nuova cultura. La cultura del noi è quella più indispensabile, perché senza questa cultura tutte le altre prospettive sono comunque limitate e non riescono né a scaldare e neppure a frenare. È come dire: sì, certo, mettiamo la legge contro il furto, ma fatta la legge non si ruba più? Fatta la legge non c'è più corruzione? Io per questo vorrei che si mettesse altrettanta attenzione a edificare il bene comune, perché è questo quello che impedisce l'offesa dell'altro, la prevaricazione, l'odio, sino alla esclusione, all'emarginazione. I pregiudizi non si combattono con le leggi, si combattono con un'educazione che abbia come stella polare il rispetto dell'altro.
10:55, abbiamo un minuto per la chiusura. Io vorrei chiedere subito a Silvia Chimienti, deputato Movimento 5 Stelle, se può rispondere a questo ascoltatore. Se io dico che per me la famiglia è quella formata da un uomo e una donna, sono omofobo, sono perseguibile, che cos'è dunque l'omofobia? Chimienti.
Ma dunque, come dicevo prima, la libertà di espressione, di pensiero è tutelata dall'articolo 21 della Costituzione, quindi approvare una legge contro l'omofobia non significa sicuramente mettere il bavaglio a nessuno. Ognuno può pensare che sia preferibile una famiglia composta da un uomo e da una donna piuttosto che una famiglia composta da due uomini o da due donne. La libertà di espressione è fondamentale e questa verrà sempre tutelata. Noi dobbiamo andare ad agire per contrastare la violenza, non solo fisica ma anche psicologica, che si viene perpetrata tutti i giorni contro queste persone.
Molto chiara la differenza che sta facendo Silvia Chimienti. Lo giudice, telegraficamente, anche per lei le vorrei chiedere: oggi le persone vittime di omofobia sono però protette? Davvero 10 secondi.
Non lo sono, nel senso che questa legge non è una legge contro l'omofobia, la mentalità omofobica, è una legge che punisce, colpisce degli atti molto specifici di discriminazione, istigazione alla discriminazione, violenza, odio. È su questo che una minoranza particolarmente discriminata ha la necessità di una tutela anche penale specifica.
Torniamo dopo il GR.